ho cominciato a occuparmi di fotografia.
Non è Canon, ecco, noi abbiamo provato in realtà
anche con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione.
Un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia.
La parola deve essere tradotta attraverso un'immagine.
The universe's biggest camera store.
Ci saranno sicuramente delle focali molto lunghe, dei tele.
Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
Discorsi fotografici.
Un saluto a tutti, bentornati alla nuova puntata del podcast di Discorsi Fotografici. Ciao Silvio.
Ciao Federico, siamo quasi a 100 puntate pubblicate, ne mancano ancora un po', però comunque sai, questo numero fa impressione, ormai sono 6 anni che ci sentiamo con tutti i nostri ascoltatori.
Ormai siamo un po' vecchiotti. Allora, speriamo, visti i problemi tecnici che abbiamo avuto, di riuscire a registrare finalmente questo fotobar in una giornata un po' particolare per l'Italia, perché noi, anziché guardare la partita, la prima delle, speriamo, 7 partite, stiamo parlando di fotografia, siamo felici di fare questo e poi evidentemente se sentiremo il boato ci sentirete un po' nel silenzio e fare essere felici proprio dentro. Allora, la puntata si apre con un'importante notizia, vale a dire dopo 6 anni, dopo aver incominciato in amicizia e con tanta passione, noi abbiamo ottenuto il riconoscimento giuridico di associazione culturale, quindi noi nella regione Lazio attualmente siamo un'associazione giuridicamente riconosciuta. Per questo motivo, soprattutto perché lo statuto è stato aggiornato e chi vuole può richiedercelo, noi glielo faremo leggere ovviamente. Al punto D dell'articolo 4 del nostro statuto abbiamo inserito una parte importante che è il frutto di un esperimento, ne avevamo parlato in precedenza ogni tanto, che riguarda di praticare l'insegnamento di arte e tecnica fotografica come attività terapeutica nei confronti di individui con carenze di memoria o di attenzione. Questo significa che vogliamo sviluppare un progetto per aiutare quelle famiglie che al loro interno si ritrovano con persone affette da demenza senile principalmente, non proprio Alzheimer quindi, e quindi in futuro provvederemo proprio ad allestire grafico di lezioni. Questo significherà ripetere più volte le stesse cose, però significa anche andare in giro a fare immagini e volendo stamparle per far sentire queste persone un po' come giustamente hai suggerito te nella descrizione, Silvio, sempre utili per la società.
Esatto, protagonista anche di qualcosa di importante, insomma, è una bella esperienza.
Esattamente, questo è, come vi dicevo, è un esperimento che ho portato avanti personalmente, poi ho coinvolto anche gli altri. E quindi ci proviamo, questo è il nostro obiettivo. Vi diciamo questo perché finalmente potete, se volete, ve lo diciamo con ritardo perché abbiamo scoperto da poco, da qualche giorno.
Diciamo che da poco che ci è stato.
Sì, nel senso che la pratica è stata avviata molto tardi, non per nostra negligenza, ma perché funziona proprio così. E quindi noi per la prima volta da quest'anno possiamo richiedere il 5 per 1000. Per cui se voi non sapete a chi darlo e volete supportarci nel nostro progetto, ne saremo particolarmente contenti. Il codice fiscale è 920-261-80585. Ovviamente questo poi comparirà sul sito nei prossimi giorni. per chi non avesse ancora fatto la dichiarazione dei redditi e per chi vuole darci questo 5 per 1000 può farlo tranquillamente. Questo insieme al poi al tradizionale supporto mediante il quale noi portiamo avanti l'associazione per quanto riguarda le spese vive, cioè il sito e quant'altro. Detto questo, tu vuoi aggiungere qualcosa, Silvio?
No, diciamo che io sono davvero felice di questo risultato e vediamo adesso quali saranno i frutti anche del nostro impegno, vi daremo informati. Chiaramente, come diceva Federico, questo tipo di attività opererà solo all'interno della nostra area, diciamo, fisica. Noi siamo in provincia di Roma, inizieremo qui, poi chissà, magari potremo espandere, no, la nostra attività anche in altre regioni se qualcuno appunto ci vuole seguire. Insomma, siamo sempre alla ricerca di collaboratori in tutti i sensi. Io direi, Federico, di cominciare con queste pochissime novità, tutto sommato, anche se ultimamente se ne è aggiunta una che potrebbe essere importante, magari la mettiamo...
Cioè? È uscita una Nikon nuova?
È uscita una nuova? No, sta per uscire, no. È stata annunciata... una grande novità che adesso il programma Aperture, che non so perché, è tutto in giapponese, quindi vabbè, tanto perché ogni tanto dobbiamo parlarne, no? Vabbè, al di là di questo, insomma, no, parliamo di Canon invece, una novità che ci aspetterà nel futuro è questa 5D Mark IV, è una novità proprio degli ultimi giorni.
Secondi.
Sì, esatto, proprio degli ultimi secondi. E sono uscite solamente alcune specifiche su Canon Rumors, che è un sensore da 24 megapixel, che ci piace perché non è un sensore enormemente pieno di pixel, 61 punti di messa a fuoco, il processore è il Digic 7+, singolo però, non è più dual, 7 fotogrammi al secondo, il che la fa effettivamente una fotocamera quasi da sport. Anche la ISO, tutto sommato, va da 100 a 51.200 ed è qualcosa, insomma, che punta alla qualità, ci piace come cosa. Il resto c'è, ad esempio, una novità importante, o perlomeno novità per me che vengo dal mondo Nikon e non è mai una cosa scontata, il GPS questa volta è compreso nella macchina.
È disintegrato nella macchina.
È disintegrato nella macchina. Può sembrare un piccolo dettaglio, però soprattutto se fate foto di un certo tipo è effettivamente importante avere anche la posizione senza spendere 100 euro di sensore esterno.
E pare che abbia l'8K, no?
8K.
Il video in 8K, sì. No? No? Ma tanto qui pare che esca qualcosa di importante pure dagli altri, per cui dovrebbe uscire la X-T2 tra poco, dovrebbe essere annunciata.
Sì, 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 è vero.
Benché la Fujifilm X-T2, benché la X-Pro2 mi sembra che ancora non sia completamente... non riesca a soddisfare completamente la richiesta.
Effettivamente sì, ha avuto, diciamo così, un'accoglienza diversa da quella che si erano aspettati, il che potrebbe essere un bene, però effettivamente non è proprio il massimo se non si riesce a stare appresso alle richieste, no? Diciamo così. E sempre Canon introduce una piccola novità per tutti coloro che sono interessati appunto a migliorare le proprie capacità, e Canon dice sia per i principianti che per i professionisti sono stati attivati dei corsi online sul sito Canon USA. Questi corsi online hanno una... Io insomma ho visto un po' il programma e il modo in cui vengono proposti, hanno una novità importante perché intanto sono a pagamento, quindi comunque in un certo senso sono fatti bene, da quel poco che si vede, diciamo, senza pagare, e poi soprattutto sono ricchi di esercizi da fare, ci sono proprio degli esercizi da completare con dei punti spiegati passo passo a tutti i livelli. Soprattutto è interessante il corso di illuminazione, che è vero che è ritagliato su i flash della serie iOS, chiaramente, della Canon, però le basi dell'illuminazione è qualcosa che tutti quanti dovremmo in un certo senso sapere. Sono corsi che vanno dai $20 ai 60, a seconda della, di quale si compra, il pacchetto che si acquista. E devo dire, li abbiamo un po' selezionati fra le novità, perché sono davvero corsi di qualità. Non è il classico corsetto buttato lì, copia e incolla da altre parti, ma ci si sono messi veramente bene. Si parla anche di stampa, che è una cosa, insomma, che non va assolutamente sottovalutata oggi come oggi. Sappiamo benissimo, insomma, quanto sia importante, ne abbiamo parlato spesso, ecco.
Questo... Ma questi corsi sono fruibili o sono stati annunciati e basta?
Allora, sono stati annunciati, esiste un sito web, ecco, dedicato, appunto, che è Canon Online Learning Website, dove si possono, appunto, vedere un po' quali sono le cose che ci aspettano in questi corsi. E per quella curiosità, insomma, c'è il corso proprio base di comprendere le operazioni base sulla fotocamera. Poi c'è un corso generico che si intitola How to take great pictures, come fare belle fotografie, insomma, è un po' effettivamente il nome
molto ambizioso.
Molto ambizioso.
Però, se devi essere sincero, onesto, capire come funziona una EOS camera, per cui...
Beh sì, è chiaro.
Loro ti insegnano a usare una loro macchina, quindi non ti insegnano la fotografia, ti insegnano a fotografare con una camera EOS.
Sì, c'è anche, come in ogni corso, diciamo, online che si rispetti, c'è anche un forum peer-to-peer in cui tu puoi metterti a confronto sia con i tuoi pari, appunto, secondo quello che dice questa parola, ma ci sono anche degli insegnanti che intervengono e possono dare dei consigli. Quindi, tutto sommato, è un vero e proprio corso online, tipo quelli di Coursera, però fatto da Canon, soprattutto per chi ha una Canon.
Ecco. Vedrete che tra un po' usciranno le certificazioni anche
questo
segmento.
È vero, è vero.
Volevo dirti che, visto che stiamo parlando di Canon, che tra i vari aggiornamenti dovrebbe uscire il 1635 terza versione, mm-hmm, e credo anche il 2405 seconda versione, insieme probabilmente alla 5D Mark IV, ormai è confermata l'uscita, le caratteristiche le hai dette te, vediamo se è in linea o si discostano leggermente. Probabilmente uscirà una EOS M con sensore APS-C un po' più sofisticata, per cui staremo a vedere. Una mirrorless full frame credo che ancora non è nei programmi di
no,
Canon.
No, infatti.
Detto questo, sì, hai ancora altre notizie?
Beh,
su
sì,
Canon.
Su Canon no, c'è qualche notizia, diciamo, su altri player importanti. La prossima notizia che abbiamo selezionato, secondo me, parte da un presupposto un po' sbagliato, però vediamo se sarà veramente così. Adesso anche Instagram, un po' come tutti i maggiori social network, introduce dei profili business tramite i quali uno può, un po' come le pagine di Facebook, come l'abbiamo anche noi, si possono fare degli insight sui follower, quante foto vengono viste, quali sono le più famose, e soprattutto si può utilizzare queste piattaforme di insight per poter fare pubblicità mirata a certi tipi di profili. Allora, è chiaro che, a mio avviso, tutto questo proviene dal fatto che ormai Instagram è diventato un social network a tutti gli effetti, in cui non c'è più solo la fotografia, non c'è più solo una fotografia un po' di qualità, un po' di nicchia, un po' simpatica, un po' ricercata o anche semplicemente instagrammata, ma ormai si parla delle proprie questioni, si fa amicizia su Instagram, si rimorchia su Instagram. E detto in altre parole, c'è una base utenti che è diventata enorme, e quindi chiaramente si fiuta l'affare e si mette il profilo business in modo da appunto monetizzare questo social network. Io non so effettivamente, Federico, tu che ne pensi, se anche secondo te, insomma, è una cosa che proviene da queste tematiche, queste dinamiche di mercato, oppure potrebbe essere effettivamente un buon modo per i fotografi per farsi notare.
Beh, assolutamente un modo per farsi notare ed era inevitabile, visto e considerato che Instagram fa parte della galassia Facebook, per cui loro principalmente dovranno monetizzare, quindi troveranno tutti i sistemi per farlo. E come hai notato te, ecco, la cosa che in realtà mi ha lasciato un po' perplesso è stata l'idea di aggiungere la possibilità di chattare direttamente con una persona.
Sì, infatti.
E questa cosa, bah, non lo so, nel senso che le immagini magari dovrebbero essere, si poteva creare una stanza più che altro, una chat del genere, come funzionavano le IRC una volta, sì. Piuttosto che piuttosto che le chat dirette, che poi alla fine, voglio dire, molti magari utilizzano il profilo per foto artistiche, altri invece per altri motivi, per cui questo genera caos. Credo l'importante sia per loro creare movimento, e il movimento genera click, il click genera soldi e via dicendo. Speriamo che non levano la pagina di Instagram, anche la pagina Instagram da Wikipedia a questo punto.
Beh, no, non credo.
Viste le polemiche di questi giorni. Senti, non so se mi hai sentito urlare. No, perché avevo messo in muto, in realtà ti volevo aggiornare che l'Italia sta vincendo.
Addirittura, vedi,
la prima volta che l'Italia il primo tempo fa il gol e sta in vantaggio.
Fantastico. È vero.
Andiamo avanti, dai.
Sì, allora c'è un aggiornamento per tutti i felici abbonati della suite Adobe CC o comunque della suite per fotografia Photoshop più Lightroom. C'è un aggiornamento di entrambi questi software, e nello specifico in Lightroom non si ha solo il classico aggiornamento con profili aggiornati di fotocamere e bug fixing, ma c'è un tool che è stato in qualche modo espanso, ed è molto probabilmente questa espansione viene dal fatto che è un tool molto utilizzato, fa parte delle cose, io mi ricordo già anche il corso di Giuseppe Andretta, fa parte delle cose, diciamo, più comode di Lightroom, soprattutto se fai un certo tipo di fotografia, che è la fotografia di architettura ed è il tool di Upright, cioè quel tool che permetteva fino alla scorsa versione di aggiustare in maniera automatica, con 3 o 4 impostazioni, diciamo, di base, le linee di fuga all'interno della fotografia. Quindi una foto un po' storta, o comunque ad esempio la classica facciata di un monumento, che chiaramente trovandosi alla base del monumento e fotografandolo non vengono linee cadenti perfette come venivano appunto con gli obiettivi dedicati di una volta, e costavano 3-4 mila euro solo l'obiettivo per architettura. Ma oggi in Lightroom si riesce veramente ad avere dei risultati eccezionali anche solo con questi preset di cui parlavamo. La prossima versione introduce invece una modalità guidata e soprattutto la possibilità di intervenire direttamente sui singoli parametri di questo processo di addrizzamento, quindi sul tilt, sul tilt verticale, orizzontale, la rotazione, la scala, l'offset sull'asse X e l'asse Y, insomma c'è ancora chiaramente la possibilità di farlo in automatico, ma se si vuole intervenire di fino è possibile farlo. Allora, perché abbiamo scelto questa notizia? Secondo me perché questo aggiornamento proviene dal fatto che sentivo, insomma, leggevo sul forum che veniva spesso usata questa funzione, quindi magari, sai, tramite questo feedback automatico che il programma invia alla casa madre si è voluto espandere un'opzione che appunto veniva usata molto, oppure richieste magari di singoli utenti che hanno detto no, vogliamo maggiore controllo su questa funzionalità. Io sinceramente ne sono rimasto colpito perché la uso spesso, non so tu Federico cosa ne pensi, se la usi spesso, se anche secondo te magari è stata, no, in base alla richiesta degli utenti, o semplicemente, questo dovrebbe dircelo Paolo Avezzano in realtà, qual è la verità dietro.
È un tool molto importante, anche particolarmente utile, nel senso che adesso è possibile intervenire per l'appunto tramite una guida e c'è un video di esempio per cui nel momento in cui voi attivate la funzione guida, in pratica nel punto in cui andate a cercare il raddrizzamento e via dicendo, compare una linea che vi permette in pratica di seguire perfettamente la verticale, l'orizzontale e via dicendo. E questo è un aspetto importante perché credo che se ne possano mettere più di uno, e questo poi permette al software di fare il calcolo adatto per rielaborare l'immagine in maniera corretta. Sì. Sì, per sì. Cui mi sembra una cosa particolarmente utile. E come hai detto te, poi nella prossima versione uno potrà addirittura personalizzare ogni singola impostazione. Però già così è notevole come aggiornamento. Sai, tu lo sai che Adobe sta veramente macinando utili grazie al sistema cloud.
Sì, è stata una bellissima idea, è un'idea comunque accolta molto bene da moltissime persone. Quindi ben venga, insomma. Magari se abbassassero un po' il prezzo sarebbe ancora meglio. Però lo stanno facendo piano piano.
Beh, diciamo gli aggiornamenti che fanno, almeno per quanto riguarda la suite chiamata fotografia, quindi sì, Photoshop e Lightroom, è notevole.
Assolutamente.
Benché ho trovato questa notizia, per cui vale la pena notarlo, di qualche settimana fa, in pratica Adobe nel processo di importazione del file RAW, in pratica in maniera del tutto arbitraria, cancella dei dati importanti, non in termini che vanno a intaccare la fotografia, quanto alcune informazioni contenute nell'EXIF, che a parere dell'autore dell'articolo presente su Petapixel sono delle informazioni importanti che probabilmente potrebbero dare nel sistema di catalogazione un supporto in più, ad esempio se il soggetto è stato fotografato con differenti settaggi della messa a fuoco automatica, oppure se c'è stata ad esempio la funzione della macro, della macro magnification è stata ingrandita. Cioè, ci sono tante cose che lui porta, proprio l'esempio di un EXIF vero, e in pratica le informazioni sono tantissime,
sì,
veramente tante, cioè si può scoprire ad esempio se è stato fatto un bracketing, se quell'immagine nel bracketing a quale frame appartiene quell'immagine.
Infatti,
e via dicendo, ci sono
utile,
esatto,
stack delle foto, no? Ad esempio,
nel JPEG in camera queste informazioni sono contenute, quindi lui è andato a controllare questa cosa, quindi è proprio una cosa,
sì, una scelta funzionale del software, come si dice in linguaggio tecnico, e bisognerà capire effettivamente perché sia stata fatta. È chiaro che le informazioni più importanti che uno va a guardare statisticamente sono sempre le stesse, no? ISO eccetera eccetera, ma ci sono intanto perché eliminare informazioni se queste ci sono? Non fanno neanche parte, diciamo, del grosso, no? Del peso del file. Ormai abbiamo file RAW da 36 megabyte, non è che questi...
Beh, no, anche da 80.
Sì, infatti, non è che questi 100K di dati pesino sul risultato finale. Non so neanche se sia un problema di gestione di tutti questi metadati, però alcuni sono davvero molto importanti, possono fare la differenza quando uno ha effettivamente un database di foto enorme che ci lavora essenzialmente ed ha bisogno di più metadati. Comunque, al di là delle scelte fatte da Adobe o non fatte, la domanda è sempre la stessa: perché togliere se la fotocamera dà di più. Non so se tutte le fotocamere danno tutti questi dettagli che stanno qui nell'articolo, no? Anche lo stesso autore dice a un certo punto, devo ammettere che la metà di queste cose non so neanche a cosa serve, diciamo. però effettivamente non so perché debbano essere eliminate. No, quindi o è appunto uno studio statistico su quelle che sono i parametri più usati, oppure effettivamente potrebbe essere anche una incompatibilità con delle licenze sui metadati, no? Sul formato RAW, visto che comunque Adobe deve interpretare, no? Il RAW della Canon, il RAW della Nikon, quello della Fuji, e questa è una cosa di cui abbiamo già parlato in passato, e quindi chissà, magari anche qui chiediamo a Paolo se la prossima volta vorrà essere dei nostri, no? Spiegarci un po' qual è la politica dietro tutto questo, insomma, ecco.
No, c'è anche da dire, magari poi ogni produttore per l'appunto utilizza un EXIF con delle informazioni, e quindi magari Adobe ha preso come soluzione, ha scelto quella di prendere solo quelle comuni.
Sì,
questo sarebbe opportuno, nell'articolo non viene riportato, ma sarebbe opportuno fare il test con tutti i RAW delle fotocamere per vedere oggettivamente se vengono eliminate tutte le informazioni o se c'è poi una differenza tra informazione e informazione, cioè tra EXIF e EXIF. Cioè magari le informazioni sulla messa a fuoco di una Sony, di una Fujifilm, di un Olympus eccetera, di una Nikon non sono le stesse di una Canon, quindi diventerebbe veramente improponibile gestire una mole di dati così, quindi
sì,
prendono solo i comuni.
Certo. E cambiamo genere di novità, comunque di informazione, parliamo di qualcosa più inerente, diciamo, al core del nostro messaggio, che è appunto quello di discorsi fotografici, perché effettivamente è uscito di recente un articolo di Neil Rantaul, che ha insegnato per 10 anni ad Harvard e per 30 anni è stato capo del programma fotografia nella Northeastern University a Boston. Adesso sta in pensione, è un insegnante che per 40 anni si è occupato di fotografia e fa un'osservazione effettivamente interessante e in linea, no, Federico, con quello che noi facciamo da 6 anni. E dice, se tu andavi 20-30 anni fa al MoMA a vedere una mostra, no, in posti importanti o anche a un congresso di fotografia, c'erano le foto stampate e il testo che accompagnava queste foto al massimo era il nome dell'artista, la data di scatto, no? E volendo il titolo, ma prima il titolo andava molto di moda. Ora invece dice, se si va appunto a sentire una tesi di dottorato, se si va comunque in una mostra, diciamo, di ampio respiro, le parole hanno quasi preso il posto della fotografia. Perché l'autore tende a spiegare anche nei minimi dettagli perché ha fatto un certo tipo di foto, perché ha fatto un certo tipo di scelta, qual è stato il progetto dietro questa fotografia, quali sono le difficoltà che ha incontrato. Tutte domande, no, Federico, che facciamo anche noi nei discorsi fotografici. Però effettivamente la sua riflessione è che la fotografia in sé proprio è quello che si osserva, no? Ha perso di importanza e invece è diventato più importante tutto il messaggio che c'è dietro, tutto quanto un po' volendo cose che diventano un po' un chiacchiericcio. Io mi ricordo, se ricorderai sicuramente, quando sentivamo i lettori di portfolio nei vari fotofestival e portavano fotografie tutto sommato mediocri, però dovevano spiegare che loro avevano avuto certe difficoltà, che questa l'ho fatta, l'ho immaginata mentre sognavo, mentre insomma effettivamente se ne parlava tanto di queste fotografie, però trovare al giorno d'oggi fotografi moderni che facciano, no, che colpo con la singola immagine, a meno che non sia un'immagine di poveri uomini insanguinati, è diventato sempre più difficile. Quando una volta c'era Ansel Adams che faceva fotografare una montagna e ti diceva tutto, no, con quella montagna. E per finire, diciamo, la mia parte di intervento, lui dice, la mia teoria è che la fotografia d'arte, soprattutto insomma quella un po' più seria in questi tempi, che viene da questi dottorati, no, è gente che ha studiato molto il mezzo, non solo nella pratica, ma soprattutto la teoria, la critica, l'analisi della fotografia. Effettivamente in un corso di fotografia oggi si parla per 5 anni, si parla di foto, si parla della vita dell'autore, si parla di... e forse l'opera in sé è diventata secondaria. Ecco, tu che cosa ne pensi?
Ma abbiamo 3 ore a disposizione.
Tre ore e mezza, non di più, perché poi...
No, scherzo. Allora, penso... Beh, l'osservazione mi sembra corretta. Non so se lui muova una critica e... Cioè, voglia dire se ne parla troppo, se ne parla troppo, oppure vuole in realtà... porre l'attenzione su altro. Io ti voglio dire questo: a Roma c'è una mostra dedicata a Damon Ken, che è stato un favoloso reportagista giapponese. Nella introduzione, nel pannello, c'è scritto che prima di iniziare a fotografare lui si lesse 500 libri di fotografia e riviste specializzate. Stiamo parlando degli anni 40 e prima di iniziare a fare le foto, immagino un giapponese, capito? Cioè, proprio 500. Ecco, perché dico questo? Perché evidentemente prima c'era molto in termini di offerta di parlato fotografico, cioè non c'erano solo le immagini, ma c'era anche un contorno in cui se ne parlava, cioè quello che abbiamo sempre fatto io e te prima del podcast e poi successivamente nel podcast allargando agli altri, è quello di parlare di fotografia come un luogo in cui poi tu non hai bisogno di andare a una mostra e incominciare a dire, come spesso accade, qui vuole dire questo, qui vuole dire quest'altro, cioè ti godi l'immagine e magari sai anche riconoscere un riferimento a un altro fotografo, a una corrente fotografica e via dicendo. Siccome mancano ormai le riviste specializzate, si occupano maggiormente di recensioni di apparecchi fotografici, o se esce il titolone di qualche reportage eccetera, c'è sempre un ritorno mediatico in cui viene proprio costruito il consenso e non c'è l'approfondimento. Però secondo me questa cosa andrebbe un po' rivista. Noi ovviamente nel nostro piccolo cerchiamo di parlarne e il nostro scopo è poi invitare le persone sia a fare le fotografie sia a gustarsele in totale silenzio. Siccome tu hai nominato poi Ansel Adams, c'è anche l'altra questione, il motivo per cui le persone tendono a spiegare innumerevoli volte, cioè con innumerevoli parole, le loro opere. Innanzitutto, vabbè, non c'è più, credo, questo sicuramente avviene in Italia, all'estero non lo so sinceramente, però non c'è più da parte dell'editore, se c'è un editore con competenze fotografiche, che è capace di rischiare. Quindi tu oggi ti fai il tuo libro, mentre una volta ti chiedevano di fare delle fotografie, che è diverso. Quindi le fotografie andavano poi a supporto di qualcosa se tu facevi il fotoreporter, quindi la tua storia veniva poi raccontata a parole da altri, o proprio in casi estremi eri tu stesso che le raccontavi. E penso ad esempio a Walter Bonatti, era uno di loro. Però detto questo, se tu fai un'immagine e l'immagine poi è simile a quella di un altro fotografo, allora cioè, penso, quello che posso dirti, penso la critica più ascoltata in assoluto è: ma già l'hanno fatto. Sì, ecco, sarebbe opportuno invece approfondire, perché in realtà c'è tutta una corrente nella storia della fotografia americana soprattutto in cui i rimandi in uno stesso soggetto, che sono ad esempio i ciechi che suonano, le persone povere che praticamente hanno i vestiti completamente rovinati eccetera, cioè proprio stessi fotografi che hanno fotografato le stesse realtà sociali, che nel corso del tempo in pratica che si sono confrontati in questo modo. In quel momento si sa, cioè nel senso se ne parlava, oggi nessuno ne parla più, per cui al massimo uno dice: no, ma hai fatto la foto uguale a quell'altra, quindi sì, non sì, vale. Sì, penso, per dirti la cosa, visto che hai nominato Ansel Adams, che c'è una foto, una famosissima foto di Edward Wetson, che raffigura la sua compagna, credo anche moglie, Charis Wilson, che è una foto dove lei è stata fotografata numerose volte nuda, però in questa foto lei è vestita, e in quella foto, la stessa foto è stata scattata anche da Ansel Adams, e l'effetto non è lo stesso. È incredibile una cosa del genere, cioè esatto. Mentre di fronte al proprio compagno lei ha dato tutto come modella, di fronte a Ansel Adams non ha fatto la stessa cosa. Sono due immagini che però non producono lo stesso effetto, quindi bisognerebbe ad esempio in questo caso parlarne. Ma chi è che parla di fotografia?
Diciamo che noi con il podcast facciamo una cosa un po' diversa, perché separiamo il momento della visione da quello della parola, no? Qui si parlava soprattutto del fatto che molto spesso, proprio guardando la stessa foto, uno viene inondato di informazioni o inondato di parole da parte dell'autore o del critico di turno, no? Effettivamente più la fotografia è diventata più qualcosa di comunicazione visuale, piuttosto che un'opera d'arte vera, vera e propria.
Io voglio aggiungere questa piccola cosa. C'è un libro, secondo me, che dovrebbero leggere tutti, scritto da Geoff Dyer, si chiama L'infinito istante, il titolo italiano, ed è stato pubblicato ormai circa una decina d'anni fa per Einaudi, ed è un libro che è clamoroso, perché se voi lo cercate su qualsiasi store troverete un rating altissimo, cioè non ha proprio critiche negative, sarà solo positive. La cosa divertente di questo scrittore è che non è un fotografo, e che lui non possiede una macchina fotografica, eppure ha colto perfettamente, è capace di guardare una fotografia e di saperla descrivere. Ecco, di questo credo ci sarebbe bisogno oggi, cioè non tanto solo di fotografi, ma anche di persone che sappiano parlarne di fotografia. Lo fanno gli autori, purtroppo, dovrebbero farle delle persone specializzate.
Noi continuiamo a parlare di fotografia adesso un po' con le mostre, la mostra che c'è al Maxi in questi giorni, che è una mostra dedicata effettivamente alla nostra nazione, no Federico?
Sì, è una mostra molto interessante. Roma è diventata ormai un bel centro culturale. In termini di offerta intendo, è una città purtroppo poco apprezzata sotto tanti profili, anche giustamente direi, però sotto l'offerta culturale mi sento di dire che è una delle città più importanti nel mondo, e devo dire anche a un livello molto alto, per cui se dovessi fare una classifica in termini di offerta, probabilmente Roma non sta sotto i primi tre posti. C'è tanto, in questo momento, come hai detto te, al Maxi c'è Extraordinary Visions, l'Italia ci guarda, sono 40 maestri della fotografia che raccontano la bellezza dell'Italia in 150 immagini. Per cui c'è Olivo Barbieri, che già era stato ospitato lo scorso anno, Gabriele Basilico, Letizia Battaglia, ce ne sono altri, Michele Borzoni, Silvia Camporesi, c'è Ghirri, Tano D'Amico, Mario Cresci, Paola De Pietri. C'è pure l'amico nostro Franco Fontana. Per cui voglio dire, è una bellissima occasione per andare a vedere e rivedere anche il museo, perché la cornice è eccezionale. E questo la dice lunga. Sempre a Roma c'è un'altra dimostra, la vogliamo dire subito?
Beh, sì. Sì, un'altra l'hai già detta prima, che è quella del fotografo giapponese.
Domon Ken, molto Domon bella, Ken, assolutamente, sì. Anche questa da vedere. E, è una mostra, è poco conosciuto questo fotografo, però è veramente bella. Bello anche l'allestimento che hanno fatto all'Ara Pacis. Ecco, l'Ara Pacis, Palazzo Braschi, che ha ospitato... Robert Capa, e mi sembra anche gli scatti immediatamente dopo la fine della guerra, War is Over mi pare fosse il titolo della mostra. Poi c'è stata un'altra bella mostra fotografica a Palazzo Altemps lo scorso anno, Walter Bonatti, ma prima di Walter Bonatti al Parco della Musica c'era stato Elio Irwitt e Berengo Gardin. Berengo Gardin che è stato ospitato, dimmi Silvio.
No, di adesso torna effettivamente.
Esatto, viene ospitato questa volta al Palazzo delle Esposizioni, una mostra allestita molto bene, molto bella, si intitola Vera Fotografia, reportage, immagini e incontri. La cosa molto bella è stata curata da Alessandra Mammì e Alessandra Mauro e organizzata dall'azienda speciale Palexpo, ovviamente in collaborazione con Contrasto e Fondazione Forma per la Fotografia. Viene ripercorsa a grandi linee, ovviamente, come Berengo Gardin sottolinea spesso ai suoi incontri, ho pubblicato più di 250 libri, quindi lì non troverete tutto l'archivio di Berengo Gardin, però una nutrita selezione sì. Alcune, chi ha visto la mostra insieme a Elliot Irwitt le ritroverà, altre invece vengono presentate in questa occasione. Sono 250 fotografie, ma la cosa bella è che di 24 stampe vengono commentate praticamente da amici, colleghi e via dicendo. Questa è una cosa molto interessante. Sì, a me la dico una cosa simpatica, perché Ferdinando Scianna ha commentato la famosissima foto di questa macchina parcheggiata sulla sabbia che guarda il mare, e c'è proprio un bel regalo che Ferdinando Scianna ha fatto a Berengo Gardin, ovviamente. Però quello che ha fatto sorridere, perché Berengo Gardin di quella immagine ha detto lui stesso, lo disse, io l'ho sentito nell'occasione in cui venne a Roma con Elliot Irwitt, proprio gli chiesero di quella immagine, lui disse ma quella è proprio una di quelle foto che io non amo, cioè non mi piace quella foto, me la scattai in un viaggio per il Touring Club, sì vabbè l'ho fatta, però non è di quelle che amo di più, anzi, però a tutti piace, non so perché piace questa foto. Io adesso non so se lui lo fa apposta oppure invece è realmente così. Ecco, visto che parlavamo proprio del fatto che non vengono, che i fotografi tendono a raccontare troppo le loro immagini, è bello vedere le fotografie di Gianni Berengo Gardin, sarebbe molto bello vedere quelle degli sconosciuti, cioè che qualcuno iniziasse anche a puntare su fotografi noti più che poco apprezzati, e, tranne credo al Museo di Arte Contemporanea di Roma, che c'è stata il festival, mi sembra, come ogni anno, in cui vengono proposti scatti di fotografi meno conosciuti, o comunque più che meno conosciuti, meno chiacchierati. Nei grandi spazi invece questo manca. Sarebbe bello vedere alle Terme di Diocleziano, per esempio, un bel fotografo poco conosciuto.
È una questione purtroppo economica. Io oggi guardavo, per fare un parallelo, guardavo il programma dell'estate musicale dell'Auditorium di Roma e devo dire, accidenti, ho sentito un po' una svendita, no, di questi spazi così belli per artisti che purtroppo, per fortuna per loro, portano tanta gente, quindi vengono scelti. È un po' quella fotografia, ormai siccome di fotografia se ne parla tanto e anche noi siamo un po' un prodotto, Federico, se vuoi, no, di questo interesse rinnovato per la fotografia negli ultimi 20 anni, ecco che anche in questi grandi spazi espositivi si portano nomi importanti che sicuramente portano biglietti paganti, c'è poco da fare, insomma.
Allora, arriviamo all'ultima notizia, che non è una notizia, è un'osservazione che condividiamo con voi, ne abbiamo parlato tra di noi così casualmente, e voglio partire da una citazione che ho pubblicato qualche giorno fa sulla nostra pagina Facebook. Il mondo sta andando in frantumi e gente come Adams e Weston fotografano rocce. Questa è il titolo, è una affermazione cattivissima di Henri Cartier-Bresson. Dico questo perché ho notato, te l'avevo detto Silvio, se magari gli altri ci possono aiutare in questo, che della storia del cambiamento sociale che va dagli anni 80 in poi c'è pochissimo racconto fotografico, mentre c'è un racconto sulla disperazione nei primi decenni del Novecento e subito immediatamente dopo la guerra. Dagli anni 80 in poi il reportage fotografico praticamente non racconta più la nostra società, e c'è un evento secondo me che è abbastanza emblematico. Maggio 1980 viene introdotto sul mercato Pac-Man che ebbe un successo planetario nell'arco di pochissime settimane. Dal Giappone venne importato negli Stati Uniti e praticamente conquistò poi tutto il mondo. E questo Pac-Man praticamente ha proprio preso le persone e le ha ficcate dentro in spazi chiamate sala giochi, che prima, fino a qualche anno prima, praticamente non attraevano nessuno.
Non c'erano proprio.
Io personalmente ricordo benissimo quei tempi, ma non ho memoria visiva di immagini che raccontano questa evoluzione. Cioè, tu ricordi persone, cioè immagini con il Walkman, persone che giocano ai videogiochi, persone che incominciano a conoscere un certo tipo di benessere che è una forma di benessere sociale allargato con oggetti di consumo abbastanza economici, fino ad arrivare ad esempio oggi poi è stato introdotto l'iPod per poi introdurre gli smartphone e via dicendo. Cioè, se non ci fossero oggi i selfie a raccontare certe pratiche, noi non avremmo un reportage fotografico fatto da, virgolette, grandi fotografi che si concentrano solo in zone di guerra perché mediaticamente più redditizio, evidentemente.
Io ho parlato di questa cosa anche con alcuni amici e colleghi un po' più interessati sia alla storia sociale, diciamo in generale, che alla fotografia. Effettivamente abbiamo concluso un po' tutti che la fotografia dei reportage di cui parli tu finisce probabilmente negli anni 70, finisce con le delusioni sociali degli anni 70. Nel senso che poi effettivamente il fallimento, se vuoi, di certi movimenti che erano seguiti da tutti, e gli stessi fotografi erano i primi in un certo senso che condividevano delle idee, che si emozionavano per delle idee, e poi queste idee sono state tutte quante deluse, tutte quante spostate, tutte quante nascoste, arrivano gli anni 80, appunto Pac-Man è dell'80, arrivano gli anni 80, c'è più benessere, si dimenticano le lotte sociali, quindi che cosa vai effettivamente a fotografare come reportage? Le stesse manifestazioni, io ricordo insomma le manifestazioni scolastiche, no? Quelle che una volta erano effettivamente importanti per ottenere dei diritti, a un certo punto sono diventate ormai da più di 10 anni un modo per non andare a scuola, e ogni novembre si ripropongono le stesse cose, gli stessi problemi, si perde quella settimana, si fa l'autogestione, ma poi in realtà è diventata quasi, no, una cerimonia che deve essere fatta. Quindi il fotografo di reportage che cosa fotografa in realtà in questi casi? Dove sta la verità? Dove sta quella spinta così forte che si sentiva? È un peccato, perché in effetti la società, anche se non ti piace come si sta muovendo, ha bisogno di persone che la sappiano raccontare. Negli anni 80 questi oggetti qua che dicevi tu, il Walkman, il videogioco, erano fotografati ma per le riviste specializzate, erano fotografati per la pubblicità, non... non andavano a raccontare storie. Oggi come oggi la storia sociale, se vai a vedere un po' le mostre, diciamo, di fotografi meno conosciuti che cercano di raccontare qualcosa, raccontano la povertà delle periferie, raccontano la difficoltà di popoli lontani, di popoli mediamente vicini, però si deve sempre andare lontano in un certo senso.
Io,
lontano,
guarda,
dal centro, no?
Ti voglio dire, ti voglio far notare una cosa, per esempio non c'è un archivio della grande esplosione della tecnologia informatica, per cui tu magari c'hai la foto di Steve Jobs e oddio l'altro, non mi ricordo come si chiama, tu
Wozniak,
bravo, esatto, che praticamente è diventata quella una sì, foto un'icona, cioè, perché loro da lì hanno creato la Apple, però poi tutta la fabbrica, cioè come si è evoluta eccetera, non c'è un reportage,
sì,
vero e proprio,
scene,
di questo
di fabbrica,
però non so, ti dico, che so, l'Atari, il Commodore 64, cioè adesso ti sto parlando di società tecnologiche, sì, sì, te ne potrei parlare di altri. Se prendi proprio la mostra di Berengo Gardin, lì ci sono delle immagini del suo momento in cui lavora all'Olivetti, mi sembra lui abbia lavorato all'Olivetti o in un'altra fabbrica. Comunque lui ha lavorato come fotografo per una società industriale e doveva documentare questa società. Oggi non c'è più questo genere di reportage, perché comunque attraverso il lavoro, cioè la creatività o il tempo libero, tu poi conosci anche come evolve il mondo e come evolvono le persone. Credo che l'ultimo reportagista italiano ormai sia stato Tano D'Amico, è finito il cosiddetto movimento in quelle immagini stupende, dopodiché sì, 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 ci saranno state,
aspettiamo, che ti devo dire,
dovremmo investire di più il nostro tempo nel reportage cittadino, nel, sì, raccontare cioè oggi se fai una foto in piazza probabilmente non ci stanno i bambini che giocano, e questo è un confronto drammatico rispetto al passato, dove tu praticamente facevi le foto ed era pieno di bambini in piazza, anche perché se oggi fotografi un bambino c'è addirittura il rischio che ti arrestano, però
purtroppo è così.
Fateci sapere la vostra. Adesso ascoltiamo la bellissima intervista a Valentina Tamborra, che è una fotografa molto simpatica, molto brava, è un progetto davvero interessante. La particolarità di questa intervista è che è stata fatta on the fly, cioè lei era in giro per Milano in macchina e quindi ci sono dei piccolissimi buchi simpatici dal senso della diretta, dai,
sì,
comunque
sì,
il senso dell'intro, che dell'intervista, sì, sì, si capisce dal senso
volta,
proprio della diretta. Noi provvederemo a organizzarci in questo senso e fare un fotobar anche noi in movimento.
Sì, è vero. Beh, sentiamo allora l'intervista a Valentina. Dopo la pubblicazione sul nostro sito del suo bellissimo lavoro Doppia Luce, abbiamo l'onore di avere anche nel podcast Valentina Tamborra, che salutiamo. Ciao Valentina.
Ciao.
E con noi c'è anche chiaramente Federico. Ciao Federico.
Ciao a tutti.
Ah, io direi, ciao Federico. Valentina, cominciamo proprio con la prima domanda secca e poi tu ci spiegherai anche cosa significa veramente questa domanda, ok? Sei pronta?
Sì.
Bene.
Vai, spara.
Allora Valentina, chi sei? Cosa fai?
Allora, intanto non vale perché vi siete appropriati delle mie domande, no, scherzo. Sono Valentina Tamborra, sono una fotografa. Cosa faccio? Ve lo posso dire alla fine di questo lavoro, perché in realtà è un viaggio. Quindi prima mi riservo di incontrare tutte le persone che ho immaginato di raccontare per il mio lavoro e dopodiché vediamo, perché potrei cambiare anch'io in corso d'opera, anzi sto già cambiando dalla prima intervista a questa, che è quasi la trentesima che faccio con varie persone.
Ci fa piacere.
No, parlavo delle mie interviste, sì, sì, a personaggi ovviamente.
Ah, ok.
Poi sì, in quel senso, cioè stasera ho incontrato, sì, sì, banalmente Bertolino, quindi è stato un altro bel incontro e ogni volta ne esco arricchita, quindi si cambia in corso d'opera.
Beh, però allora a questo punto dici un po' come nasce la tua passione per la fotografia, come sei cresciuta, quando è nata tutto qui. Ecco.
Sempre, cioè non ti so dire un episodio particolare, però da che mi ricordo, da che ho memoria, fin da piccoletta ho sempre fotografato, nel senso mia mamma aveva una di quelle vecchie macchine fotografiche a rullino dove io non sapevo neanche esattamente come funzionasse, perché lei me la dava in mano, io inquadravo e scattavo, quindi senza nessuna capacità tecnica perché ero veramente bambina, però mi piaceva l'idea di fermare dei momenti, no? di raccontare un po' quello che vedevo, di raccontarlo attraverso l'immagine. Una volta cresciuta, ovviamente, sono andata a cercare di imparare quelle che sono le tecniche.
A questa intervista, la voglio dire, è la prima intervista che facciamo in movimento, nel senso che in questo momento Valentina è in macchina e non sta guidando lei, comunque, questo lo diciamo per le forze dell'ordine.
Qualora mi venissero ad arrestare, comunque basta non dire dove mi trovo.
Esattamente. E allora, quindi, continuiamo con le domande. Lei ha senso della composizione e soprattutto vede la persona che ha di fronte. Ecco, quanto sei d'accordo?
Allora, bellissimo che tu mi dica questa cosa, perché è il maestro Ferdinando Scianna ad averlo detto. E, in realtà, più che essere d'accordo, posso solo dire grazie e sentirmi onorata, nel senso che sono andata, diciamo così, a disturbarlo per avere un'opinione sul mio lavoro, essendo totalmente preparata a sentirmi dire che, insomma, di dovevo farne di passi, no? Anche solo per avere la possibilità in qualche modo di essere considerata da una persona che io ritengo a tutti gli effetti un maestro, e invece mi ha detto queste parole, quindi per me è un grandissimo complimento, ma soprattutto uno sprone a continuare il mio lavoro, perché significa che comunque quello che sto facendo ha veramente un senso e una forza, sto veramente raccontando le persone ed è quello che mi interessa fare.
Bene, il tuo lavoro Doppia Luce c'entra in pieno il messaggio che Discorsi Fotografici cerca di diffondere da sempre. Mm-hmm. Di fotografia si può parlare, l'immagine e la parola non sono mondi a sé. Qual è il tuo punto di vista?
Ma allora, io più che altro penso che ogni mezzo espressivo sia valido e potente purché si abbia qualcosa di sensato da dire. Quindi quando vai ad abbinare magari più mezzi espressivi, quindi non so, la parola e la fotografia in questo caso, si ha la possibilità di far arrivare il messaggio in modo più potente, più chiaro. Di conseguenza non vedo proprio il motivo per cui non farlo, non faccio la purista, ecco. Si possono mischiare le forme di comunicazione, possono nascere cose belle.
E questo infatti è quello che abbiamo anche un po' detto nel nostro articolo, e quindi siccome se ne è parlato finora anche solo con il titolo, ci spieghi un po' come nasce l'idea del reportage Doppia Luce e cosa effettivamente è.
Ma allora, guarda, è nato in maniera così, quasi per gioco. Mi trovavo in coda ad un concerto che non sono neppure riuscita a vedere perché c'era troppa gente, non sono riuscita a entrare. E stavo chiacchierando con degli amici. Stavo giusto raccontando della sorpresa che in qualche modo avevo avuto nello sviluppare il primo rullo scattato con la mia macchina, che è la Rolleiflex 2.8F, e mi aveva stupito questo scoprire il risultato materico, questa realtà così forte nelle foto, e da lì è partita l'idea, nel senso, ho detto, perché non applicare una resa così reale, vera, netta, schietta ad un linguaggio che tenti di raccontare la verità, in questo caso sulle persone, che sono l'universo che più mi affascina, no? Cioè, la mente umana, gli incontri, ecco, è nato da lì.
No, Federico, prima della prossima domanda,
dimmi.
Dicevo, non l'abbiamo detto, però appunto sul sito Discorsi Fotografici potete trovare anche il link al lavoro di Valentina Tamborra, Doppia Luce, così vedete un po' anche di cosa stiamo parlando. Vai con la domanda, scusa Federico.
Ma parliamo di un rapporto difficile che è quello tra la fotografia e la verità, e tu nei tuoi lavori cerchi di essere fedele al vero. Secondo te è possibile riuscirci al 100%? E domanda più complessa, come si produce una fotografia vera, tra virgolette?
Allora, sono domande importanti, sono domande grosse. Io ti posso dire che per me la verità fa rima assolutamente con fedeltà. Dunque, quello che per me conta è non stravolgere quello che mi trovo davanti, che sia un momento, una persona, un'azione. Bisogna essere coerenti, no? Con se stessi, con gli altri e con la propria visione del mondo. E quindi a quel punto la fotografia che produci è vera, perché racconta un momento senza modificare nulla, solo per quello che è.
Ma io voglio dire che questa domanda scaturisce un po' da una presa in giro che abbiamo avuto con Valentina prima della pubblicazione dell'articolo, sul fatto che lei sosteneva appunto che la fotografia in pellicola è stata scelta per il suo lavoro perché è più fedele alla realtà, no? E noi ci siamo detti un po', ti ricordi, insomma, che è un dibattito molto lungo questo tra analogico e digitale, tra chi sostiene che la fotografia analogica è solo quella vera e il resto è tutto quanta finzione. Abbiamo parlato anche nell'ultimo podcast e devo dire, insomma, che il dibattito non si chiude qui. Quindi non vorrei continuare su questa domanda, però ecco, volevo appunto che i nostri ascoltatori sapessero un po' che effettivamente anche Valentina, insomma, è una che si chiede un po', no? Come Diogene cerca l'uomo, cerca la verità, insomma. Allora, senti, tu prediligi un genere fotografico o ti piace sperimentare di tutto?
No, allora, sicuramente il ritratto è il mio genere preferito, il genere del cuore, ma perché poi alla fine amo le persone, tutte, anche quelle che non mi stanno magari particolarmente simpatiche, cioè sono curiosa di tutto e di tutti. Penso che dietro ogni faccia ci sia una storia, quindi se posso mi piace andare a fondo, tentare di scoprire e appunto di far luce per usare un gioco di parole. Poi ovviamente sperimento di tutto, cioè catto continuamente anche quando non ho una macchina fotografica in mano, quindi sì, sperimento assolutamente.
Allora, cosa apprezzi della fotografia in generale e cosa non apprezzi?
Cosa non apprezzo? Allora, quello che apprezzo della fotografia è sicuramente l'avere la possibilità di fermare un momento nell'istante in cui accade. Qualcuno diceva che ciò che accade in fotografia accade una volta e una soltanto, e sono d'accordo, no? Il momento non è mai replicabile. Quindi tu crei la memoria di quel dato momento ed è una grande ricchezza, qualcosa di bello, anche perché puoi portare per sempre con te il ricordo e poi lasciare una traccia per chi verrà dopo, è un dono. Quello che non apprezzo, boh, forse al momento è l'uso smodato, la ridondanza. Al momento forse c'è un uso tale della fotografia che non c'è più spazio per neanche per il pudore e per quelle fotografie che forse non andrebbero scattate, ma sono solo ricordi da vivere, da lasciare lì a riposare, no? Attimi da vivere pienamente senza doverli a tutti i costi mostrare al mondo. Ecco, forse adesso si tende a usarla troppo e a sproposito, ecco questo.
Ecco, infatti la prossima domanda prende un po' le mosse da quello che hai appena detto, continua il discorso che dicevamo prima, ed è appunto: molti fotografi affermati da decenni tendono a demonizzare l'uso della tecnologia digitale. Dalle reflex agli smartphone è solo una questione generazionale o ti senti d'accordo con loro? Tra le tante cose, insomma, il selfie è una pratica da condannare, secondo te?
No, cioè, a parte che secondo me, voglio dire, selfie e tecnologia digitale sono due cose assolutamente diverse, così come il selfie e l'autoritratto, no? Sono comunque nulla da demonizzare, purché ce ne sia un uso consapevole. L'autoritratto, per esempio, ci sono addirittura corsi di autoritratto, voglio dire, è un ottimo mezzo di conoscenza di sé, serve a guardarsi dentro, quindi non lo so, la tecnologia non è da demonizzare perché è il nostro presente ed è il nostro futuro, ci semplifica la vita, senza saremo in difficoltà, quindi come tutte le cose semplicemente dobbiamo imparare a non farci dominare, a dominarle noi, ecco.
Federico, ci sei?
Io ci sono, aspetto
sì. Te la faccio io intanto che Federico si riconnetta. Allora, ci sono altre forme d'arte che ti appassionano oltre la fotografia?
Sì, cioè nel senso tutte, la pittura, la musica, la letteratura, la danza, tutto ciò che serve ad esprimere comunque mi emoziona indifferentemente, diciamo così. E poi oltre a emozionarmi mi ispira, penso, se penso per esempio, non so, ai quadri di Hopper, all'uso della luce, le geometrie, le forme, cioè sono una grandissima fonte di ispirazione, no? Quindi inevitabilmente ci si fa influenzare, si guarda tutto, fa tutto parte.
Valentina, considerando il tuo duplice approccio alla fotografia, analogico mm-hmm. e digitale, da un punto di vista mm-hmm. prettamente interiore, se si chiede la fotografia in tre fasi temporali, l'inquadratura, lo scatto e la visione della foto al ritorno a casa, quale di questi tre momenti ti emoziona di più?
Il momento che mi emoziona di più sicuramente è l'incontro con l'altro, no? Anche perché fino a quando non sento di esserci entrata in sintonia, di aver creato un'empatia, non esiste l'inquadratura e quindi non esiste lo scatto. In ogni caso, se proprio ti devo dire un momento, è quello in cui scatto forse, perché incontro lo sguardo e vedo veramente chi ho davanti, no? È catartico, cioè è un bel momento. Poi sicuramente c'è anche la parte della scoprire che cosa effettivamente si è prodotto, che cosa è rimasto impressionato su pellicola, quindi anche quello è un bel momento. Però inevitabilmente ti dico, quando decido di scattare, è quello.
Valentina, la domanda che ti abbiamo appena fatto è un grande classico di discorsi fotografici. A questa domanda hanno risposto anche Robert Caputo, Michael Yamashita, fotografi insomma famosissimi, e la prossima domanda è una domanda che speriamo diventi anch'essa un classico, una nuova domanda, un domandone diciamo da discorsi fotografici, ed è la seguente: ti è mai capitato di trovarti davanti ad una fotografia molto conosciuta che avresti voluto scattare tu, o allo stesso modo una fotografia famosa che avresti potuto scattare anche tu nel corso della tua esperienza?
Sì, allora diciamo che più che altro ci sono centinaia di foto che hanno catturato la mia attenzione o la mia ammirazione, magari a volte anche un po' di sana invidia, però la presunzione di dire ecco questa avrei potuto, voluto scattarla io, no, non l'ho mai avuta. Più che altro perché credo che, non so, 100 fotografi messi insieme davanti allo stesso soggetto, alla stessa situazione, non scatterebbero comunque una foto uguale a quella di un altro. Ogni immagine alla fine, se ci pensi, è un po' il frutto non solo di ciò che ci accade davanti, ma anche della nostra storia, della nostra sensibilità, della nostra visione, quindi
sicuramente.
Quindi forse questo, non c'è una foto in particolare, ma tante, come tante sono le emozioni.
Facciamo la domanda più importante di tutta l'intervista. Come hai conosciuto discorsi chiaro, fotografici?
Non c'è risposta se ti dico questa domanda.
Ah, no, forse non l'ha sentita. L'hai sentita la domanda?
Valentina, ci sei?
Cosa? No, dicevo che pazzico fra forum di arte e fotografia, e quando mi sono imbattuta nel vostro mi è sembrato, oltre che ben fatto, dotato di una bella visione, no? Del mondo della fotografia, quindi è un bello spazio di discussione, di confronto, lo frequento volentieri.
L'ultima domanda che facciamo sì, a Valentina è chiaramente se hai e li avrai di progetti fotografici per il futuro.
Allora sì, ci sono, solo che cioè, però, al momento preferisco finire, dedicarmi a doppia luce completamente, perché sento che è una cosa importante che merita tutta l'attenzione, no? Proprio perché così come le persone si sono fidate di me, mi hanno dato il loro tempo, io ne voglio dedicare altrettanto a loro. Quindi fino al momento della mostra mi dedico a questo e poi vediamo, il resto c'è tempo per portarlo avanti. Comunque sì, ci sono.
Federico, tu hai qualche altra domanda?
Sì, io. Sì. No, assolutamente no, sono contento, è stata una bella intervista, veloce, mi piace il fatto che abbiamo sperimentato questa nuova formula per cui intervistato itinerante.
Infatti, esatto.
E potremmo, in realtà no, potevamo, visto che è molto giovane Valentina, potevamo fare
tu
una nuova
positivo.
Domanda.
Vabbè, vai, sì.
Beh. Beh, noi lo diciamo, c'è una bella voce giovanile. Dovremmo introdurre una nuova domanda: se hai progetti per il passato, sarebbe più divertente.
Progetti per il passato, cose che ho fatto?
Invece del futuro, progetti per il passato.
Una delle cose a cui sono sicuramente... Progetti per il passato, guarda, ti dico una cosa, intanto tornando indietro non vorrei aver fatto niente di diverso da quello che ho fatto, per esempio.
Ottimo, cioè, questo già è tantissimo.
Assolutamente felice delle... No, è vero, cioè tutto, anche le cose che... possono essermi sembrate sbagliate, in realtà sono stati dei bei percorsi e mi hanno portato fino ad oggi. Sono state scelte vincenti, anche quando non lo sembravano. E poi, se ti devo dire, dei percorsi a cui sono stata particolarmente legata, dei lavori a cui sono stata particolarmente legata, posso dirti quello fatto al carcere di Opera, con un gruppo teatrale, dove io ero all'interno solo come fotografa, ovviamente, però ho avuto la possibilità appunto di sperimentare un incontro umano veramente forte. Comunque lavorare in un carcere mette a dura prova tante parti di noi, no? E quello, per esempio, è stato un gran lavoro. Potrei dirtene molti altri, ma quello è quello a cui forse sono più affezionata.
Allora, noi ringraziamo Valentina, ringraziamo anche il 4G dell'operatore che hai, perché insomma tutto sommato ha retto.
Spero che si senta bene, insomma.
Sì, abbiamo avuto qualche piccolissimo problema, ma niente che impedisse, diciamo, di capire poi in fondo il messaggio, come poi sentirai quando ascolterai appunto la puntata. Ecco Valentina, noi speriamo appunto di averti di nuovo come ospite con uno dei tuoi lavori o con l'estensione appunto di quello che è il tuo progetto attuale sul nostro sito, sulla pagina Facebook, insomma, ci sentiamo sicuramente, vero Federico?
Assolutamente.
Allora, vi sento poco ora.
Noi ti ringraziamo.
Va bene,
Valentina.
No, io okay. Vi ringrazio proprio per la bellezza delle domande, per l'attenzione, insomma.
Ho cominciato ad occuparmi di fotografia.
Con e Canon, ecco, noi abbiamo provato in realtà
con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione.
Un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia.
Che la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine.
The universe's biggest camera store.
Ci saranno sicuramente delle focali molto lunghe, dei tele.
Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
Discorsi fotografici.